Proviamo a fare un gioco. Immaginiamo per un attimo di avere davanti agli occhi una specie di Google Earth, ma immensamente più potente.
Cioè, con molti più dettagli, intendi?
Esatto, una roba super dettagliata. Partiamo da questa vista satellitare dell'intero globo terrestre, no? Dall'assù vediamo i continenti, le correnti atmosferiche, i grandi movimenti macroeconomici delle superpotenze.
Chiaro, la classica vista d'insieme.
Giusto. E poi iniziamo a fare un rapido zoom in. Scendiamo sempre più giù, attraversiamo l'Europa, puntiamo dritti sul Mediterraneo, atterriamo sull'Italia e finiamo per inquadrare, che ne so, con precisione millimetrica, un singolo albero in un viale di Roma.
O magari un pannello solare in un campo della provincia di Foggia.
Ma infatti, proprio quello. Ed è esattamente il viaggio che faremo in questa esplorazione di oggi, dalle dinamiche globali fino alle radici nel terreno. E tra l'altro, il tempismo non potrebbe essere migliore.
Assolutamente. Oggi è venerdì 5 giugno 2026, quindi è la giornata mondiale dell'ambiente. E il tema ufficiale di quest'anno è Inspired by Nature for Climate for Our Future, cioè ispirati dalla natura.
Un tema bellissimo, tra l'altro.
Molto forte.
E in questo nostro approfondimento abbiamo un pacchetto di fonti davvero massiccio. Parliamo di manifesti strategici, report ambientali, output diretti di intelligenze artificiali. Una mole di dati che, ammetto, all'inizio mi ha un po' travolta.
Ci sta, ma la nostra missione oggi è decodificare un paradosso, super affascinante. Vogliamo capire come la Capitanata, quindi la provincia di Foggia in Puglia,
Un territorio che, diciamocelo, spesso viene descritto come periferico o fragile.
esatto, proprio quello, come questo territorio stia diventando un laboratorio globale di innovazione verde e incredibilmente di intelligenza artificiale.
Però, prima di atterrare nei campi della Puglia, dobbiamo un attimo capire il contesto. Cioè, perché un singolo territorio sente questa urgenza di trasformarsi?
E guardando i dati geopolitici internazionali, la fotografia è, diciamo, molto frammentata.
Direi spaccata a metà, quasi.
Infatti, i report mostrano due mondi. Da una parte abbiamo Europa e Cina che stanno spingendo tantissimo sulla cooperazione, tipo con il programma EU-China Biodiversity Protection e il Green Deal europeo.
Quindi puntano tutto sulle nature-based solutions, le soluzioni basate sulla natura.
Esattamente. Mentre dall'altra parte dell'Atlantico, il contrasto è netto. I documenti ci dicono che negli Stati Uniti, con l'amministrazione che le fonti chiamano Trump 2.0, c'è stato un ritiro ufficiale da ben 66 organizzazioni internazionali sul clima e il multilateralismo.
66? Caspita.
Sì, è una revoca dei limiti alle emissioni. E la cosa preoccupante riportata nelle fonti è che c'è anche un raddoppio statistico delle morti legate alle ondate di calore sul suolo americano. Questo lo riportiamo, sai, in modo strettamente fattuale, così come emerge dai dati.
Certo, è la fotografia delle fonti, però voglio dire, questo ci porta dritti al punto. Se gli accordi globali possono saltare così, da un momento all'altro, l'unico vero scudo per chi vive in un territorio è la resilienza locale.
La resilienza iperlocale, direi.
C'è questa sperimentazione in corso che sta ribaltando completamente l'idea di gestione del verde.
Sì, la storia dei veicoli forestali. Praticamente usano furgoni dotati di sensori e intelligenza artificiale.
Ma la cosa pazzesca è il salto tecnologico. Cioè, fino a ieri, l'ispezione di un albero era una specie di autopsia, no?
Guardavi se c'era un ramo secco e basta.
Esatto, intervenivi quando il danno era già fatto. Ora invece questi veicoli montano telecamere perspettrali, sensori LIDAR e mentre il furgone va per il viale scansiona la chioma.
Praticamente legge la firma termica, calcola lo stress idrico, l'impronta fimica dell'aria.
Settimane prima che l'occhio umano veda anche solo mezza foglia gialla.
È incredibile, infatti.
Però fermiamoci un attimo qui, perché leggendo queste cose mi è venuto un dubbio quasi filosofico.
Sentiamo.
Mettendo tutti questi sensori, laser, scansionando i tronchi in terabyte di dati, non è che stiamo riducendo la natura a una macchina fredda e calcolatrice? O al contrario, stiamo creando una specie di un traduttore che ci fa finalmente capire quando un albero ha sete?
Diciamo che l'impianto teorico dei progetti propende decisamente per il traduttore. L'algoritmo non vuole dominare la natura, vuole solo decodificarla per dirci dove serve aiuto.
Quindi è una questione di cura preventiva.
Esatto. E questa logica di cura ci fa fare il salto verso il sud Italia. Perché se a Roma si fa con i viali alberati, a Foggia, in Capitanata, stanno cercando di scalare questo modello su un'intera provincia agricola.
Ed eccoci arrivati al nostro nodo prototipo. Così lo chiamano i documenti, no?
Sì, il nodo prototipo di questa che hanno ribattezzato la Rivoluzione Gentile.
Te lo dico, a me suona benissimo a livello di marketing, ma voglio dire, di solito le rivoluzioni si fanno con le barricate, con gli strappi. Come fa a essere gentile? E soprattutto, come si evita che restino solo belle parole in un report?
Allora, qui gentile non significa, sai, buone maniere. È un metodo. Si contrappone alle soluzioni calate dall'alto, quelle imposte in modo un po' violento al territorio.
Ho capito.
E il motore di tutto questo è Rete SPAC, un progetto che cerca di unire i 61 comuni della provincia. E lo fa usando un paradigma che si chiama RIPA.
RIPA? Rete Intelligenza Umanizzata Potenziata, giusto?
Esatto. E l'idea centrale è che la tecnologia deve essere un supporto per gli umani, un esoscheletro, e non una tecnocrazia che prende decisioni al posto nostro.
Ok, proviamo a calare questa cosa nella pratica, perché nei documenti ci sono tre pilastri operativi che spiegano bene il concetto. Il primo è la standardizzazione.
Che detta così sembra una noia burocratica infinita.
Ma infatti, parlano di smart templates, protocolli, però il senso è questo. Se un comune usa un software per mappare l'acqua e il comune vicino ne usa uno totalmente incompatibile,
i dati non si parlano.
Esatto, la provincia rimane frammentata. Quindi la standardizzazione fa fluire i dati senza attriti.
È come creare un sistema nervoso unico per tutto il territorio.
Giustissimo. E poi c'è il secondo pilastro, che è il rammendo territoriale. Cioè, non prendono il modello di Smart City della Silicon Valley per schiaffarlo a Foggia.
Assolutamente no. Anzi, c'è un concetto bellissimo nei testi. Parlano di Foggia come città della transumanza contemporanea.
Ah, la transumanza, stupendo.
Sì, i pastori spostavano le greggi lungo i tratturi. Oggi si spostano dati, energie rinnovabili, intelligenza collettiva, ma rispettando la storia del territorio.
Però mappare dati e rispettare la storia non serve a molto se poi a decidere sono sempre i soliti tre chiusi in una stanza.
E infatti qui entra in gioco il terzo pilastro, il libro mastro.
Che non è il sito del comune.
No, è un sistema di governance distribuita e crittografata, una garanzia vera. Ogni decisione, ogni soldo speso è tracciato immutabile.
E questo ci porta all'esempio pratico più interessante, il sistema Aspera.
L'agrivoltaico.
Questo è geniale. Perché sai, il problema storico dei pannelli solari nei campi è che rubano spazio al contadino e fanno ombra alle piante, giusto?
Sì, la classica lotta per l'uso del suolo. Con Aspera i pannelli non sono più fissi, usano intelligenza artificiale e sensori nel terreno. Quando fa caldissimo in estate, l'algoritmo inclina i pannelli per fare ombra alle colture e non far evaporare l'acqua.
Cioè, il pannello si sposta da solo per proteggere la pianta.
Esatto. Massimizzi l'energia e non uccidi la biologia del suolo.
Wow, fantastico. Però, e qui faccio la guastafeste, eh?
Vai.
Tutto questo è bellissimo. Pannelli che si muovono, libri mastri, protocolli. Ma chi gestisce tutta questa mole di dati? Perché se diamo in mano questa complessità alla classica burocrazia, si schianta tutto dopo due giorni.
È il rischio numero uno. Ma l'ecosistema RIUPA ha una soluzione pazzesca. La gestione non è solo in mano agli umani. Si appoggiano a una serie di intelligenze artificiali.
Ah, ecco. Copilot, Gemini e gli altri?
Sì. Lavorano con un sistema chiamato Two-Pass Validation, cioè validazione a due passaggi.
Spieghiamolo bene a chi ci ascolta.
Praticamente è come una rete di funghi nel sottosuolo forestale, no? Le IA lavorano al buio, leggono milioni di righe di direttive, estraggono dati climatici, preparano la burocrazia. Questa è la prima passata.
La potenza di calcolo pura. Ma poi chi decide?
Decide la comunità. L'intelligenza civica collettiva, l'AICC. Nessun algoritmo prende la decisione finale su dove mettere i soldi. È il principio dell'algoretica.
Umano al centro, insomma.
Sempre. E la cosa curiosa è che nei documenti ogni IA sembra avere la sua personalità. Moduli come Minerva o Gemini fanno il lavoro sporco sui dati, le metriche del libro mastro.
Mentre Grok, leggevo, spinge molto sui valori. Insiste sul legame con la giornata dell'ambiente e la resilienza climatica.
Sì, E poi c'è Meta AI, che fa letteralmente il project manager pragmatico.
Vero! Meta AI dice: bando alle ciance, facciamo le checklist per i sindaci a costo zero.
Cerca i bandi del PNRR, prepara i kit per le scuole per spiegare che un albero è un'infrastruttura. È l'IA che mette a terra il progetto.
Ma qui, e qui arriva davvero la parte che mi ha lasciata senza parole, qui entra in scena DeepSeek.
È il momento della verità.
Esatto, perché DeepSeek legge tutta questa narrativa sulla rivoluzione gentile e fa un'analisi critica che è francamente spietata.
Totalmente. Un bagno di realtà freddissimo.
Inizia smontando l'entusiasmo geopolitico. Dice: guardate che la cooperazione euro-cinese è più una speranza che una realtà operativa, con tutte le tensioni attuali su dazi e tecnologie. Ma poi guarda Foggia, guarda la capitanata e tira fuori il localismo retorico.
Sì, avverte i creatori del progetto: state attenti a non perdersi in belle parole.
No, infatti. DeepSeek gli dice: voi parlate di sensori sugli alberi, ma la vostra rete idrica perde oltre il 50% dell'acqua potabile prima ancora di arrivare nei rubinetti.
E i treni non funzionano.
I treni sono inadeguati e poi punta il dito sul caporalato, sul lavoro agricolo irregolare.
È una ferita apertissima in quel territorio. E la frase che elabora questa IA è da brividi. Non c'è gentilezza senza giustizia infrastrutturale.
Incredibile. Cioè, la macchina ci sta dicendo che è inutile avere un lidar precisissimo per guardare una foglia se poi chi raccoglie i pomodori all'alba non ha un treno o i diritti minimi.
È un ribaltamento totale. Di solito si pensa che l'algoritmo sia freddo, che ignori il lato umano, no?
Sì, il cliché è quello.
Invece qui è l'intelligenza artificiale che obbliga la politica a guardarsi allo specchio. DeepSeek non vuole fermare il progetto, pone solo un requisito fondamentale.
Certo, dice, se volete essere un modello europeo, dovete sistemare le basi sociali e fisiche.
E questa autocritica feroce, prodotta dallo stesso sistema che gestisce il libro mastro, è la garanzia di trasparenza definitiva. Non si possono più nascondere i problemi reali dietro paroloni high-tech.
E arrivati a questo punto, guardando tutto il viaggio dai satelliti ai sensori nel terreno, si capisce perfettamente il senso di questa esplorazione.
Direi di sì.
Cioè, festeggiare la giornata dell'ambiente nel 2026 non è più dire non inquinare e fine. La biodiversità è diventata a tutti gli effetti un'infrastruttura.
E va difesa con un ecosistema ibrido. Rete SPAC ci dimostra che servono sensori avanzati, IA per scovare i problemi, ma soprattutto l'essere umano per prendere le decisioni.
E la cosa bella è che questo modello di Foggia è esportabile. Voglio dire, dimostra che un'area considerata svantaggiata non deve rassegnarsi o aspettare i fondi statali a pioggia.
Può usare dati, intelligenza collettiva e cooperazione per diventare un laboratorio vivo. Il riscatto parte da lì.
Però, in chiusura vorrei lasciare a chi ci ascolta un ultimo pensiero provocatorio. Perché questa validazione a due passaggi mi ha fatto venire un dubbio fortissimo.
Vai, lancia la provocazione.
Visto come DeepSeek e questo libro mastro riescono a evidenziare le ingiustizie con un'oggettività e una lucidità che la politica umana spesso non ha, arriverà un momento in cui i cittadini, per gestire le loro risorse, si fideranno più dell'oggettività gentile e incorruttibile di un algoritmo piuttosto che delle promesse dei politici in carne e ossa?
È una bella domanda.
Insomma, stiamo mettendo i sensori nella natura per meccanizzarla? O la tecnologia sta forzando la nostra politica a tornare, finalmente, a essere profondamente umana?